del personale. E passiamo alle testimonianze delle amministrazioni. Qui alla mia sinistra invitiamo la consigliera Monica Parrella, che è direttrice del personale di quella grande macchina che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Avevamo qui fino a poco fa anche Francesco Verbaro, presidente OIV del MEF, e sicuramente il MEF è una realtà interessante alla quale guardiamo. Inviterei sul palco anche il presidente Umberto Realfonso, che avrà l'onere di tirare le conclusioni di questa mattina sui due temi, valutazione individuale e scienze comportamentali. E lo invitiamo qui al tavolo, il consigliere e il presidente Umberto Realfonso. E intanto do la parola alla nostra collega Monica Parrella. Prego, Monica.
Sì, grazie. Grazie, vorrei le slide, forse. Puntatore delle slide. Grazie, grazie per questo invito. Sono molto lieta di tornare qui alla Presidenza del Consiglio, alla mia amministrazione di appartenenza. Io da quasi 2 anni sono al Ministero dell'Economia e delle Finanze come direttrice del personale, ma diciamo in questo palazzo sono stata parecchi anni, quindi sono sempre lieta di essere qui a parlare con i colleghi di tante amministrazioni, invitata dal Consigliere De Giorgi. L'argomento di oggi mi interessa molto, ho ascoltato con molto interesse gli interventi che mi hanno preceduto e naturalmente il percorso che abbiamo cominciato col Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare con l'Ufficio del Consigliere De Giorgi, è un percorso che noi riteniamo molto importante e molto interessante perché un'amministrazione complessa come la nostra, ma anche un'amministrazione, come dire, un po' rigida proprio le sue caratteristiche, ha bisogno sicuramente di essere supportata per poter migliorare e per poter offrire sempre migliori servizi ai cittadini. Comincio diciamo parlando della cittadinanza organizzativa perché il tema che ha lanciato il professor Viale naturalmente è particolarmente importante per noi. Stiamo seguendo questi temi di cittadinanza organizzativa negli ultimi anni e come vedete nella mia slide parlo molto del tema responsabilità, no? Sentiamo molto come direzione del personale, come ministero, in qualche modo questo senso di responsabilità verso i nostri colleghi e verso i cittadini ai quali offriamo i nostri servizi. Vi sono tanti elementi sicuramente che vengono in considerazione quando si parla di cittadinanza organizzativa. Noi stiamo cominciando un percorso e quindi oggi vi parlerò delle cose che intanto già stiamo facendo al ministero per poi proseguire naturalmente nell'ambito del laboratorio insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica. Allora, diciamo, si parla anche con una certa retorica da anni delle persone al centro, no? Tutti si riempiono la bocca del fatto che le persone devono essere al centro, ecco. Sono state veramente al centro le persone? Le nostre politiche del personale veramente hanno messo le persone al centro? Sinceramente io mi sono fatta questa domanda riferita a me stessa e mi sono risposta sicuramente in parte sì, ma siamo stati anche tanto in qualche modo distratti da altro e qualche volta abbiamo dimenticato di ascoltare la voce dei nostri dipendenti. Diciamo, non abbiamo fatto quanto avremmo dovuto e quindi naturalmente ci stiamo impegnando per farlo, per ascoltare i nostri manager e supportare i nostri manager nel mettere le persone e le loro strutture al centro. E naturalmente le persone sono anche gli utenti, i cittadini, quindi sono i beneficiari dei servizi della PA e quindi ascoltare la loro voce è essenziale anche nei processi di valutazione, no? Si parla molto di ascolto dei cittadini rispetto ovviamente a quelli che sono i servizi offerti e quelli che sono le necessità che i cittadini abbiano servizi sempre più efficienti. Dunque, le persone vanno messe davvero al centro e come farlo? Naturalmente, da questo punto di vista, siamo molto insomma, speranzosi in questa collaborazione, anche per avere sempre più opportunità di ascoltare le voci e provare a come dire, orientare i comportamenti in modo tale da realizzare sempre migliori performance e migliori obiettivi di servizio per i nostri cittadini. Ma in questa attività i capi del personale, diciamo, di orientamento alla cittadinanza organizzativa hanno un ruolo fondamentale, che non è più quello di utilizzare la terminologia di risorse umane, no? Noi siamo capi HR, noi che ci occupiamo di risorse umane anche della pubblica amministrazione, ma in realtà il termine risorse implica in qualche modo uno sfruttamento, mentre dal punto di vista, diciamo, bisogna tornare a ragionare sul capitale umano, no? Non un termine recente, ma sostanzialmente non chiamiamoci più capi di risorse umane, chiamiamoci capi del capitale umano, occupiamoci del capitale umano e soprattutto operiamo come architetti, proviamo a definire le architetture entro le quali i manager dovranno definire, come dire, le politiche concrete per mettere le persone al centro, per realizzare gli obiettivi della struttura, tenendo conto delle esigenze delle persone. Quindi i capi delle risorse umane sono architetti, ma i veri protagonisti sono i manager, i veri protagonisti sono i dirigenti e i capi delle risorse umane hanno un compito importante di coaching rispetto ai dirigenti. Quindi devono definire queste architetture, ma al tempo stesso devono lavorare fianco a fianco con i manager. Devono, diciamo, uscire un po' da questa torre d'avorio del capo del personale chiuso in una stanza che si occupa dei procedimenti disciplinari, no? Perché noi abbiamo anche queste funzioni molto gravose, oserei dire. Non è questo il compito principale del manager, non si deve occupare di quel 2% dei nostri dipendenti che per qualche ragione incappano nelle maglie del procedimento disciplinare. Ecco. Devono occuparsi delle persone e occuparsene attraverso un, come dire, un atteggiamento anche nei confronti delle strutture di supporto per far fiorire le persone, per diciamo, far fiorire le persone e le loro potenzialità, innanzitutto i manager, e per permettere loro, come dire, di scatenare il potenziale dei propri dipendenti. Ho messo qui la copertina di questo libro che ho letto di recente, di due professoresse di Harvard, Frances Frey e Ann Morris, che appunto utilizza questo termine molto particolare, unleashed, no? come riuscire a liberare, no? Ma insomma, un potenziale interno, a sprigionare le loro potenzialità, no? Attraverso un processo che chiaramente è improntato anche alla rimozione di tutta una serie di bias che nel mondo del lavoro sono ancora molto importanti e purtroppo condizionano moltissimo le performance delle strutture. Si parla in questo libro ci sono tantissimi casi, il caso di Uber, insomma ci sono tantissimi casi interessanti che sono illustrati. Quindi è importante che i capi del personale si occupino di questo e che considerino questo la propria funzione essenziale, al di là del reclutamento, al di là dei procedimenti disciplinari, al di là del contenzioso del lavoro in cui siamo impegnati. Abbiamo tante funzioni, ma questa probabilmente deve diventare e continuare a essere il nostro core business se non l'è stato finora. Che cosa abbiamo fatto come MEF per stimolare la cittadinanza organizzativa? Cosa in questi ultimi 2 anni che io sono stata lì al Ministero, io vengo da un'esperienza lunga di coordinatrice delle politiche di parità e pari opportunità in Italia, quindi naturalmente ho portato lì anche la mia esperienza da questo punto di vista e quindi i temi di cittadinanza organizzativa sono molto legati, no? Anche alla diciamo, possibilità che il potenziale delle persone emerga proprio perché vengono valorizzate le diversità all'interno della popolazione aziendale, in questo caso dell'amministrazione. E parlerò anche dell'avvio dell'utilizzo di People Analytics nel nostro Ministero e di strumenti di intelligenza artificiale che abbiamo utilizzato quest'anno in occasione dell'assunzione di funzionari nella nostra pubblica amministrazione a partire dal mese di dicembre dell'anno scorso. Allora, quali strumenti per stimolare la cittadinanza organizzativa? Allora, lo si è detto, no? Lo diceva la professoressa Barbiera, più comunicazione, più ascolto, non soltanto dei sistemi di valutazione, ma più ascolto proprio delle esigenze delle persone. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una survey in cui abbiamo chiesto alle persone di che cosa avrebbero voluto che l'amministrazione parlasse con loro, no? Abbiamo dato una serie di elementi, abbiamo detto tutta una serie di temi su cui chiamavamo le persone a esprimersi, abbiamo chiesto anche alle persone di esprimersi liberamente su temi su cui voleva che l'amministrazione parlassero con loro. E devo dire che è stata una risposta veramente importante. In un'amministrazione di circa 10.000 persone ci hanno risposto più di 3.000 persone e ci hanno detto che i temi più importanti di cui volevano occuparsi, stiamo parlando di un ministero che ha un'età media superiore ai 55 anni, quindi un'età media molto alta, ma mi ha molto colpito l'abbinamento delle due risposte. Da un lato l'elemento più importante di cui in effetti abbiamo parlato, abbiamo fatto un'apposita giornata di approfondimento con esperti di Google, professori universitari ed altro su questi temi, era l'innovazione di processo, l'utilizzo appunto delle tecnologie per migliorare i processi all'interno della pubblica amministrazione, in questo caso del MEF. Il secondo però, come dire, il secondo più votato, e quindi ci apprestiamo a organizzarlo a breve, tema di cui volevano le persone occuparsi, era l'invecchiamento attivo. No? Quindi da un lato la combinazione delle due cose mi ha molto, come dire, anche rincuorata, perché noi abbiamo una popolazione aziendale molto di età molto elevata, ma molto interessata all'innovazione di processo e a invecchiare bene in modo attivo. E quindi, come dire, abbiamo ascoltato loro, abbiamo cominciato questo ciclo di incontri, il MEF per le persone, e lo proseguiremo naturalmente anche quest'anno. Dal punto di vista della formazione, come dire, noi siamo convinti che anche la formazione sia uno strumento attraverso il quale stimolare la cittadinanza organizzativa, e devo dire che tra le tante cose negative di questo periodo c'è stato lo stimolo molto più forte e anche l'attitudine dei dirigenti a essere molto più inclini a farlo fare alla formazione dei dipendenti. Noi abbiamo avuto un aumento una crescita esponenziale dei formati, abbiamo formato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente più del 100%, insomma, abbiamo avuto una crescita particolarmente significativa e abbiamo verificato quindi a questo punto quanto le persone hanno desiderio di andare a rafforzare le proprie competenze. Naturalmente adesso lo sforzo ulteriore sarà quello di capire esattamente le competenze da rafforzare, investire sui punti di forza delle persone e andare a colmare le lacune evidentemente colmabili all'interno di quelle che non sono le competenze, come diceva il professore, no? Le competenze profonde, ma ovviamente le competenze che si possono rafforzare e si possono anche mettere a servizio degli altri, no? Perché anche questo è molto importante, una formazione che non è soltanto una formazione per se stessi, ma una formazione che abbia anche un senso di prospettiva per l'intera amministrazione. L'altro modo in cui ci stiamo avvicinando, a questa cittadinanza organizzativa è un investimento importante sulle soft skills che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo aderito a un progetto nasce come Maternity as a Master, era un master esclusivamente legato alla genitorialità e allo sviluppo delle soft skills all'interno di una esperienza di vita come la maternità e la paternità. In realtà questo primo master legato alla generalità adesso si è espanso e ci sono degli webinar, dei moduli settimanali e di microlearning che i nostri dipendenti, anche quelli che hanno responsabilità di care, cioè di cura rispetto evidentemente a persone che hanno bisogno di questa attenzione, possono attraverso questo tipo di formazione sviluppare e essere più consapevoli di alcune proprie caratteristiche personali con finalità, dal nostro punto di vista, non soltanto di supporto ai dipendenti, ma di messa a servizio di queste competenze soft dell'intera collettività dell'amministrazione. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di farle riconoscere queste competenze soft, non soltanto per i dipendenti, ma soprattutto per i dirigenti, perché in amministrazioni, molto rigide, con forti competenze hard, il valore delle competenze soft non è riconosciuto, non è neanche riconoscibile. Le persone non ci pensano e soprattutto non sanno, e questo sarà l'ulteriore sfida, che saranno su questo che si giocherà sostanzialmente la performance dell'amministrazione, direi sia del presente ma soprattutto del futuro, dal momento che i sistemi di valutazione sono in evoluzione e speriamo di poter inserire sempre più elementi di valutazione delle competenze soft. Oggi, prima di venire qui, abbiamo assunto dei dirigenti, erano in programma lo scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni nel Ministero dell'Economia, abbiamo assunto 12 dirigenti che avevano competenze molto importanti, tipo hard. Io ho detto loro, benissimo, mi fa molto piacere, siete nel posto giusto, ma vi pregherei di comprendere che non è questo quello che serve per fare il dirigente, occorre altro e quindi bisognerà investire moltissimo anche in termini di formazione su questo. Le competenze soft quindi hanno oggi all'interno del Ministero dell'Economia una cittadinanza ed una, un'attenzione molto superiore rispetto al passato. Non vi dirò quali sono i vantaggi di un percorso formativo, naturalmente andremo a valutare quali sono i risultati che questo percorso formativo sulle competenze soft che si esprimono durante la genitorialità e nella cura degli anziani hanno avuto in altre organizzazioni. Noi non abbiamo ancora fatto il monitoraggio, abbiamo cominciato quest'anno con questo progetto, quindi valuteremo a fine anno o forse all'inizio dell'anno prossimo quante persone hanno seguito il progetto, quali sono i loro risultati, li valuteremo, li monitoreremo e poi magari condivideremo con voi questi risultati quando li avremo. Ma questi sono i risultati sostanzialmente che all'interno delle organizzazioni questo tipo di percorso hanno avuto finora. Tantissime organizzazioni del privato l'adottano e noi forse siamo stati la prima organizzazione pubblica a utilizzarlo. Naturalmente è molto importante la cura, il tema della cura, il tema del prendersi cura degli altri quando si parla di cittadinanza organizzativa, quando si parla di persone che dovrebbero, come dire, all'interno della propria organizzazione non soltanto svolgere le proprie mansioni, ciò che contrattualmente è previsto, ma anche, come dire, fare dell'altro e in questo altro, come dire, dare il valore vero di una appartenenza ad un contesto e a una comunità. Ecco. Riconoscere il valore della cura è il primo passo e lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo attraverso questo progetto. Vi parlo poi adesso del progetto che abbiamo definito con un ente importante che è un centro di calcolo del CNR che ha sede a Napoli. Abbiamo con loro stipulato un accordo e abbiamo cominciato a utilizzare i dati che avevamo, ma anche ulteriori dati che abbiamo reperito dai neoassunti del Ministero. Noi abbiamo assunto alla fine dell'anno scorso circa 300 persone e questi 300 funzionari, come dire, sono stati assunti in un contesto molto complesso, in un contesto con quattro dipartimenti con funzioni molto diverse e abbiamo avuto la necessità, abbiamo puntato a distribuirli all'interno del Ministero, all'interno, come dire, delle strutture che ne avessero avuto più bisogno. Non abbiamo fatto, come dire, una jobs profile molto molto dettagliata, abbiamo cominciato con un campione sperimentale di 60 persone in cui abbiamo fatto il job profile e a questo punto abbiamo provato a realizzare questo obiettivo di mettere la persona giusta nel posto giusto, utilizzando, diciamo, costruendo insieme a questo istituto del CNR un algoritmo di calcolo. Abbiamo, come dire, da un lato immaginato, fatto, mappato le skills di questi neoassunti, skills intese sia come competenze hard sia come competenze soft e le preferenze di questi dipendenti. Quindi abbiamo, naturalmente, sulla base di autovalutazione, non c'erano questionari sulla cui base abbiamo rilevato, attenzione, quindi stiamo parlando sostanzialmente di autovalutazione, lo dico per gli esperti, le loro competenze soft. Abbiamo inserito ovviamente le loro competenze hard, dall'altra parte abbiamo chiesto a chi doveva assumerli le figure professionali richieste con tutte le competenze hard e soft da avere e abbiamo fatto girare su 60 persone questo algoritmo e dall'esito dell'algoritmo è stato, come dire, definito una scacchiera di collocazioni ottimali e subottimali di questi dipendenti. Quindi abbiamo avuto, come dire, la possibilità di utilizzare questo elemento di valutazione che è andato al di là dal classico esame del curriculum e dell'intervista da parte del dipartimento di appartenenza. Sulla base di questa, diciamo, di questa costruzione abbiamo assegnato i nostri funzionari a specifici uffici e a specifiche mansioni definite all'interno di queste job descriptions. Naturalmente ci tengo a dire, c'è questo elemento del human in the loop che vorrei, come dire, stressare, qualsiasi tipo di utilizzo anche sperimentale di strumenti di intelligenza artificiale va sempre accompagnato da una importante attività del fattore, un'attività, diciamo, di chi dal punto di vista del personale valuta al di là di quello che è un mero calcolo matematico di abbinamenti e quindi human in the loop vuol dire che l'ultimo miglio è sempre spetta all'uomo, in questo caso alla direzione del personale, che insieme valuta gli elementi che vengono dall'algoritmo rispetto, come dire, alle esigenze poi di sistema che vanno garantite. Il nostro sistema sperimentale adesso lo faremo girare nuovamente adesso intendo fare una sperimentazione all'interno della mia direzione, che è una direzione molto grande, ho circa 300 persone nella mia direzione, quindi ho necessità di ridistribuire i dipendenti all'interno della direzione. Questo momento sperimentale che entro l'anno vorrò compiere all'interno della mia direzione permetterà, come dire, che le persone all'interno di questa struttura possano trovare le collocazioni migliori sulla base anche delle proprie preferenze e delle proprie caratteristiche anche soft, e a questo punto, come dire, proveremo a utilizzare questo sistema per diciamo metterlo a fattor comune della mobilità dell'amministrazione. Io ho un'attività legata ai trasferimenti, ai movimenti interni del personale intensissima e, diciamo, tendenzialmente legata alla richiesta, non, come dire, ad una valutazione concreta delle persone che effettivamente servirebbero su certe posizioni. È chiaro che tutto questo presuppone un'importante attività di definizione dei jobs, in modo da poter poi calare le persone giuste nei jobs giusti, e quindi questo è un lavoro molto più intenso, molto più importante, ma intanto la nostra, diciamo, attività sperimentale ci consola sul fatto che si può fare e soprattutto si possono adottare politiche del personale maggiormente legate alle evidenze anche dei dati in possesso dell'amministrazione. Vorrei concludere parlando un po' della contemporaneità. Naturalmente noi dobbiamo a questo punto ragionare, e lo dico perché ne sono convinta, sul nuovo modo di lavorare nella pubblica amministrazione. Per alcuni versi purtroppo ce ne stiamo già rendendo conto nella giornata attuale, con queste modalità blended sempre più pervasive in qualche modo e anche con qualche limite, ma questo new way of working va costruito amministrazione per amministrazione sulla base delle situazioni specifiche, conoscendo bene quali sono i limiti e anche le opportunità che un tipo di lavoro a distanza può offrire. E naturalmente questo si porta dietro la necessità di rafforzare moltissimo le competenze digitali. Ci siamo resi conto naturalmente che l'amministrazione è andata avanti ma che i processi possono essere fatti in maniera molto diversa e vanno fatti in modo molto diverso, e naturalmente l'ultimo passo sarà la riorganizzazione degli uffici. Nel momento in cui parliamo di un nuovo modo di lavorare e di un'attività che, secondo le indicazioni del Ministro della Funzione Pubblica, coinvolgerà a distanza il 60% dei dipendenti, è evidente che gli uffici costruiti in un modo diverso e per attività del 100% delle persone fatte in un certo modo dovrà cambiare, soprattutto perché dovrà cambiare il modo di lavorare, quindi anche il modo di stare in ufficio e il modo di stare a casa a lavorare, che non è stato sicuramente quello di questi mesi, dovrà essere qualcosa di diverso, un'evoluzione di questo, e in questo è fondamentale quello che si è detto nella giornata di oggi sull'evoluzione dei sistemi di valutazione. Soltanto l'evoluzione dei sistemi di valutazione ci può consentire di passare da un modello, diciamo, retribuzione contro tempo e definizione di uno spazio definito, rispetto a un modello, come dire, veramente fondato sui risultati. Quindi naturalmente buon lavoro alla funzione pubblica e a tutti coloro i quali ovviamente collaborano su questi sforzi. Naturalmente noi saremo ben contenti di continuare la nostra collaborazione su questi temi. Grazie.
Bene, grazie Monica. Mi fa piacere vedere che poi ritorniamo sempre al tema di partenza, no? Che segna l'indirizzo del Dipartimento, cioè quello di rivedere proprio le modalità e i modelli del lavoro pubblico e dell'organizzazione amministrativa. Ritorniamo lì, il tema emergente in questi mesi è lo smart work, e oggi lo smart work richiede una prestazione lavorativa indipendente dal luogo e dai tempi della prestazione. Ma questo ci deve poi portare a rivedere istituti normativi, contrattuali e così via. E mi fa piacere, insomma, che siamo tutti concordi con questa impostazione. Poi conosciamo la passione con cui Monica Parrella affronta questi temi, con lei abbiamo condiviso l'interesse e la passione per le pari opportunità, e vedo che anche in questo suo nuovo incarico trasfonde questo tuo imprinting. Quindi grazie Monica.